SBS Italia.
Ma noi apriamo la pagina sportiva dall'incredibile epilogo del Giro d'Italia. Roma accoglie il Giro per la quarta volta nella storia e certifica il trionfo del 33enne Chris Froome, che sale sul podio con il Colosseo sullo sfondo. E noi ne parliamo con l'esperto di ciclismo Fabio Petrò, che è in diretta con noi. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Magica, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao Fabio, allora incredibile Chris Froome. Noi ci siamo lasciati nel nostro ultimo appuntamento giovedì scorso con Simon Yates, maglia rosa, mani salde sul Giro. È bastata una tappa di montagna per infrangere il suo sogno. Venerdì è il giorno cruciale, la tappa Venaria Reale Bardonecchia, una tappa che rimarrà nella storia del Giro con una fuga da altri tempi. Allora Fabio, raccontaci questo momento di svolta del Giro.
Sì, è una super tappa, erano anni che non si vedeva una tappa di questo genere. Froome ha ribaltato tutto praticamente negli ultimi 80 chilometri di questa tappa. È partito dove doveva partire, perché il suo distacco nei confronti di quelli che aveva davanti a sé era tanto grande e c'erano tanti minuti tra sé e la maglia rosa, la possibile maglia rosa, quindi ha dovuto per forza partire a 80 chilometri.
Ai tempi erano oltre 3 minuti i distacchi da Froome e Yates.
Sì, praticamente sì, era quinto a 3:23, quindi figurati, aveva davanti Yates, aveva Lopez, aveva Pinot, aveva Carapaz e aveva Dumoulin, quindi aveva tanti tanti corridori. Ha messo alla frusta, come si dice, la sua Sky sul colle delle finestre, e quando era appena iniziato il tratto di sterrato, cioè l'ultimo tratto del colle delle finestre, ha deciso di partire da solo. Si pensava che volesse scollinare e aspettare qualcuno dopo il colle delle finestre, invece ha tirato dritto, ha fatto praticamente una crono individuale in discesa e in pianura, anche se di pianura ce n'era poca, e delle cronoscalate in salita. Il gruppo dietro non ha resistito, non è riuscito, è andato in pezzi praticamente. Tutti i corridori, soprattutto Yates, è andato poi alla deriva, ha preso più di 38 minuti in quella tappa, è uscito completamente di classifica. Gli unici che sembrava potessero rispondergli erano Dumoulin e Pinot, ma poi abbiamo visto che Pinot anche nella tappa del giorno dopo è affondato anche lui, quindi l'unico che è riuscito a tenergli testa è stato Tom Dumoulin, il campione uscente del 2017. E è stato un grandissimo Froome, un'impresa epica. Gimondi addirittura ha detto: non sono stati solo muscoli, gambe, potenza, ma c'è stato anche tanto cuore. E sì, perché effettivamente partire in una tappa di 200 passa chilometri dopo quasi 3 settimane di gara, che giro che è stato, non una tappa, mai una tappa anonima, sempre all'attacco, sempre molto bello questo giro sin dalle prime tappe in Israele. Lui ha attaccato e ha attaccato da solo ed è stato un'impresa veramente da altri tempi, un'impresa come diceva Merckx, quelle che faceva lui tanti anni fa. Forse l'ultima impresa di questo tipo l'avevamo vista in Marco Pantani quando vinse il suo Tour de France, il suo unico Tour de France, però insomma questa ad oggi con anche i distacchi che c'erano e soprattutto con i corridori che c'erano presenti a questo giro è un'impresa veramente che rimarrà nella storia.
Fabio, allora ascoltiamo le parole di Froome al termine della tappa che ha sconvolto il giro.
But I mean, I think it was calculated as well. It was calculated, but also at the same time, I think it was the perfect storm for this situation because we saw yesterday for the first time Simon was a little bit vulnerable in the final, and that already gave us some hope. And the team have been fantastic. I mean, they looked after themselves yesterday, really. So the guys were really motivated for today. We've been waiting for this hard stage.
Queste appunto le parole di Chris Froome, che diceva la tempesta perfetta sul giro. Ha dichiarato che Yates sembrava vulnerabile, ma che cosa è successo al corridore britannico? Perché vulnerabile è un conto, ma prendersi quasi 40 minuti è un tracollo che ha lasciato tutti sorpresi.
Ma nelle interviste del dopogara, sia sue che dei componenti della sua squadra, del direttore sportivo, si pensa che abbia dato troppo nella cronometro che c'è stata a Trento. È arrivato veramente diciamo stanco nell'ultima cronometro, ha voluto dare molto di più invece di magari contenere i distacchi, e quindi il giorno dopo non si sentiva bene. Fortunatamente era una tappa, quella che arrivava a Riva del Garda, insomma, che era abbastanza buona per nascondersi, tra virgolette, della sua condizione, che ormai era andata forse in declino. Ma il giorno dopo, quando ci sono cominciate le salite, a Prato Nevoso ha tenuto abbastanza bene, ma il giorno dopo non ce l'ha fatta. Sono quelle crisi che capitano nell'ultima settimana, è capitata a lui, è capitata a Fabio Aru, anche se Fabio Aru nel complesso del giro diciamo che è andato malissimo, è capitata, come dicevo prima, a Thibaut Pinot il giorno dopo di Yates. Quindi sono cose che capitano in un giro tirato dalla prima all'ultima tappa, come è stato questo giro. I corridori possono emergere, come ha fatto Chris Froome, che invece è emerso dall'anonimato, sembrava dovesse aver perso questo Giro d'Italia, invece era arrivato qua da protagonista, e invece poi si è ribaltato tutto. Basta, nel ciclismo, vedete, basta una tappa per diventare veramente forti e famosi e vincere come ha vinto Chris Froome, e basta una tappa per andare in declino e uscire dalla classifica e andare nell'anonimato del giro.
Oddio, neanche poi così tanto, visto che l'esempio che ci facevi di un'impresa simile era di Pantani, quindi si sta parlando di 20 anni fa, insomma succede, ma non così spesso. Noi stiamo parlando con Fabio Petrò, il nostro corrispondente di ciclismo, che ha seguito per noi il Giro d'Italia, questa edizione che è partita in Israele e si è conclusa ieri a Roma. Allora, 44 vittorie in carriera, 2 bronzi olimpici, 4 Tour de France, un mondiale a cronometro, una Vuelta. Questo per Froome, mancava l'appello solo il Giro d'Italia. È arrivato con questa impresa da raccontare ai nipotini. Però Fabio, in tutto questo c'è l'ombra del doping, è una situazione veramente poco chiara. Allora, puoi ricordarci le polemiche pre-giro e cosa potrebbe succedere adesso?
Allora, potrebbe succedere, allora, le polemiche pre-giro sono quelle che lui è ancora, diciamo, tra virgolette, sotto processo, sta aspettando il verdetto dalla WADA, dal TAS, insomma, sta aspettando il verdetto del salbutanolo in cui è cascato l'anno scorso dopo la Vuelta, qualche giorno prima del mondiale di Oslo. Stiamo ancora aspettando il verdetto, è una cosa abbastanza vergognosa da parte delle autorità che devono controllare queste cose, perché da settembre del 2017, siamo a maggio del 2018, non si sa ancora nulla. Chiaramente il corridore, lui dice che non ha niente da nascondere, quindi per lui è tutto molto tranquillo, sia per lui che per la sua squadra, per la Sky. Non hanno niente da nascondere e quindi proseguono. Infatti la sua stagione è iniziata nella preparazione per il Giro, si è presentato al Giro, adesso ha vinto il Giro. È chiaro che speriamo che arrivi questo verdetto magari prima del Tour de France e non dopo, e non a fine stagione, se effettivamente fosse dichiarato positivo perderebbe tutti i risultati.
E sarebbe un colpo anche mortale per la credibilità del ciclismo, vista anche questa incredibile impresa, quindi sostanzialmente sarebbe tutto falso.
Sì. Sicuramente se rientrerebbe nelle falsità del ciclismo che ci ha regalato in questi ultimi anni. Chiaramente perderebbe sia la Vuelta, che andrebbe poi a pannaggio di Nibali, la medaglia di bronzo alla cronometro individuale del Mondiale di Oslo, e chiaramente perderebbe questo giro, ma soprattutto perderebbe, come hai detto tu, credibilità, perché giustamente poi dicono tutti, ecco, era dopato e quindi ha meritato questo. Anche se Mauro Vegni, direttore del Giro, dice io comunque non lo toglierò dal palmarès, come era successo con Tadore Scarponi. Contador era stato preso anche lui tra virgolette per il salbutanolo anche lui, e l'edizione la vinse il povero Michele Scarponi, però solo sulla carta, non in termini di premi e altre cose. Quindi anche questa cosa è una pecca, è una cosa negativa del ciclismo, troppo lunga la burocrazia quando devono squalificare o devono provare se uno è da squalifica o no nel ciclismo. Passa troppo tempo da quando lo scoprono a quando c'è il verdetto e quindi poi succedono queste cose.
Torniamo a parlare però dell'ultima tappa a Roma, vinta da Sam Bennett, un circuito di 11,5 km da ripetere 10 volte, ma una tappa neutralizzata dopo 3 giri per le proteste dei corridori. Che cosa è successo, Fabio?
Ma allora, è successo che in una cornice bellissima di Roma, purtroppo i monumenti sono belli da vedere, ma le strade di Roma sono purtroppo brutte. A parte i San Pietrini, che il circuito ne era pieno, più della metà del percorso, quasi 10-11 chilometri a giro, più della metà erano San Pietrini, ma soprattutto c'erano restrizioni della carreggiata, curve molto pericolose, sparti traffico nel mezzo, non abbastanza messi in sicurezza secondo il mio punto di vista, e quindi i corridori, quando hanno iniziato subito dopo il primo giro, si sono resi conto che passare a 30 all'ora è un conto, passarci a 50-60 come è successo poi negli ultimi giri sarebbe diventato molto molto rischioso, soprattutto per gli uomini di classifica, ma per tutti i corridori. Quindi dopo varie discussioni tra i big della classifica, hanno chiesto alla direzione della del giro di annullare la tappa, cioè di annullare i distacchi. In caso qualsiasi cosa dovesse succedere, i distacchi sarebbero rimasti invariati, e così è stato. Il direttore Vegni, pur di dare lo spettacolo dell'ultima tappa a Roma, ha fatto sì che al terzo giro, al passaggio del terzo giro, quando andavano veramente a una velocità blandissima, ha annullato tutti i distacchi. Qui si è formato un gruppone davanti di tantissimi corridori, che erano quelli che poi sono andati a giocarsi la volata finale, e dietro invece gli uomini di classifica, staccati di oltre 10 minuti, sono arrivati al traguardo. Però così almeno hanno salvato un po' la situazione.
Lemmi Lemmi, allora noi ricordiamo la classifica generale: vince Chris Froome questa edizione del Giro d'Italia, secondo Tom Dumoulin a 46 secondi e Miguel Angel Lopez, il colombiano, a 4 minuti e 57. Fabio, velocissimi, facciamo le pagelline: chi sono stati i protagonisti in positivo e in negativo?
Allora, in positivo, chiaramente Chris Froome, io gli darei nel computo della classifica, gli darei 11, non 10. Tom Dumoulin non è una dolce sorpresa, ma è un qualcosa che si ripete. Quindi l'anno scorso, 2 anni fa, è andato bene, l'anno scorso ha vinto, quest'anno è andato molto bene, ha trovato davanti a sé un grandissimo Chris Froome, se no l'avrebbe vinto quest'anno, l'avrebbe rivinto il Giro d'Italia. 2 sorprese, Miguel Angel Lopez e Richard Carapaz, e anche Domenico Pozzovivo, che erano tanti anni che non arrivava così vicino ad assaporare il podio del Giro, è arrivato 5º, ricordiamo. Quindi questi corridori mi hanno impressionato, sono stati molto bravi lungo queste 3 settimane di Giro d'Italia, quindi il voto è sicuramente positivo. Purtroppo il voto negativo lo dobbiamo dare al nostro Fabio Aru, che è arrivato al Giro in una situazione, in una condizione che non era adatta per il Giro d'Italia. Esteban Chaves, che era uno dei favoriti all'inizio, anche lui non ha dato quello che doveva dare, e Thibaut Pinot, che si pensava anche lui arrivasse nei primi o a lottare per il podio, anche lui non ce l'ha fatta. Simon Yates, una sorpresa, ne sentiremo spero parlare anche nei prossimi anni, perché verrà sicuramente più convinto sempre di più di far meglio, e può darsi che nei prossimi anni lo vedremo magari sul podio sicuramente, o magari trionfare nei prossimi o Giro o Tour o Vuelta, insomma.
Allora, 9 per la
classifica,
9 per praticamente il 90% del Giro, 2 per il resto, insomma, bisogna fare le medie con lui.
Esatto, c'è questo divario, o bravissimi o pessimi. Insomma.
Senti Fabio, allora grazie per averci accompagnato in questa edizione del Giro d'Italia, noi ci sentiamo per le prossime corse, appunto naturalmente il Tour de France.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.